Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, Palla in Tribuna, la puntata del lunedì e insomma in maniera un po' anomala rispetto al solito, anche se non un caso singolo, però è una puntata prepartita perché c'è Parma-Torino al Tardini alle 18.30. Io vi ricordo subito la Radio Cronaca con Alberto Rugolotto dalle 18.15 e il post partita con Alberto Dalla Tana su 12 TV Parma. La seguiamo bene, la seguiamo perché è importante, perché è una partita attesa. Poi il Toro è una squadra insomma di rango, quindi il Parma è atteso da una partita importante per la sua classifica, non decisiva, però è arrivato un po' il momento di fare punti, chissà, magari di vincere la prima partita, però il Parma deve assolutamente sganciare quelle squadre che sono ferme con lui a soli 2 punti in classifica. Abbiamo tanti ospiti oggi, vedo già tanti messaggi nel preview del tablet, allora andiamo pian pianino a leggerlo. Il primo arrivato è di Luigi Z. Per chi ama le statistiche, il Parma è la squadra più giovane della Serie A, ma anche la più lenta, anche se sembra un paradosso. Troppi passaggi in orizzontale e retropassaggi infiniti al portiere. Interessante questo dato che ci propone Luigi Z. Vediamo un po', vediamo un po' qua. Matteo da Roma. Non voglio essere catastrofico perché siamo all'inizio, ma è un dato di fatto che siamo ultimi, anche se in coabitazione con altre squadre, e non abbiamo ancora vinto una partita. È vero che questa parla di processo di crescita, ma i punti sono pochi e onestamente tra Torino e Lecce mi aspetto almeno 4 punti, altrimenti la situazione si complica. Oggi e sabato dobbiamo osare con equilibrio, ma osare per vincere. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Mi sembra così. Oggi, tra l'altro, a margine di un impegno, una conferenza lavorativa, ne parlavo con alcuni colleghi, alcuni tifosi, e effettivamente in tanti mi hanno detto: ma io vorrei 4 punti tra Torino e Lecce. Poi ci si ferma, poi c'è la sosta. Ditemi un po' anche cosa ne pensate, se 4 sono tanti, sono troppi, sono pochi. Siamo all'inizio, però insomma, non tutti si aspettavano di vedere il Parma lì in fondo. Quanto valga lì in fondo lo può dire già la partita di stasera, perché una vittoria può portare i crociati quasi a metà classifica, quindi insomma le lunghezze sono poche, i punti distribuiti sono pochi, però insomma così. Genoa, Lecce, Pisa hanno 2 punti, Genoa a sua volta gioca oggi, quindi c'è da valutare anche questa variabile, diciamo così, nel calendario. Però insomma il messaggio di Matteo da Roma mi sembra azzeccato, ecco, come contenuti. Vi ricordo che c'è Genoa-Lazio alle 20:45. Vediamo un po' chi altro ci ha scritto. Mattia da Rimini, è bello perché si scrive Matteo da Roma, Mattia da Rimini, ci ascoltano in tanti. Questo è anche il potere del fatto che con la nostra app davvero ci si senta dappertutto, l'app di 12 TV Parma, di Radio Parma. Mattia da Rimini: questa settimana tra Torino e Lecce capiremo molto del nostro campionato, in viaggio verso il Tardini, allora noi ti aspettiamo, Mattia, per la partita. Insomma si fa anche un bel pezzo di strada. Questo è Roberto: è ancora presto per dare dei giudizi, ma la scorsa stagione dopo il mercato ero abbastanza preoccupato con un'annata diciamo scarsa, quest'anno sono ancora più preoccupato, ma aspettiamo un paio di mesi poi potremo dare giudizi. Questo è Roberto che ci ha scritto il suo messaggio, sempre al 333 92 00 170, su WhatsApp o anche in SMS se volete, però vedo che ormai insomma tutti hanno adottato questo canale per chiacchierare con noi. Questo, se lo riconosco dal profilo, è Vito, che a memoria è uno dei più ottimisti di tutti. Buon pomeriggio, vi seguo, non ho voglia di intervenire, dico solo questo: stiamo vicino alla squadra e soprattutto a mister questo, un uomo con tanti valori che alla lunga porteranno lontano. Sento sempre più voglia di criticare da parte di tutti, dai tifosi e giornalisti compresi, e questo mi rattrista. Comunque forza Parma sempre, Vito. Allora, questo è il primo blocco di messaggi. Abbiamo l'allenatore del Parma da sentirci, il primo estratto della conferenza stampa di ieri, poi ospiti, messaggi, andiamo avanti così fino alle 15. Questa.
Quando tu hai voglia di qualcosa, non significa che non ti devi concentrare sul processo. Cioè, alla fine, ogni partita che giochi, sempre la vuoi vincere. Quello che accade non lo possiamo controllare, ma quello che possiamo controllare è la qualità della nostra prestazione, o almeno quanto facciamo per avere la miglior possibile. Quindi la voglia, l'entusiasmo e la disposizione dei ragazzi ci sarà lì. Sarà una prestazione perfetta? No, ma perché mai sarà perfetta. L'altro giorno l'abbiamo visto, siamo riusciti anche a passare il turno, che era l'obiettivo, senza fare una partita perfetta, ma avendo la capacità di, nella difficoltà, farci forti e anche avendo il sostegno e l'aiuto dei tifosi nei momenti in cui sicuramente eravamo un po' più in difficoltà, con 10, e sicuramente domani anche avremo bisogno in tanti momenti di quello. Per quel motivo domani deve essere una partita che dal primo minuto giochiamo tutti insieme e proviamo a fare il massimo per avere quello che vogliamo.
Palla in tribuna.
Questo era il primo estratto della conferenza stampa di ieri, di questa, ma come dire, domani e oggi. È uno scandalo, questo è Ariete che scrive, è uno scandalo oggi chiudere quasi tutta la città solo per una partita di calcio, per chi lavora è solo un disagio. Questo è il messaggio di Ariete. Vi chiedo un commento anche su questo tema, io non la vedo esattamente così, pur abitando abbastanza vicino, molto vicino, allo stadio. Tra l'altro oggi credo che sia una giornata in cui si possono usare anche mezzi o pubblici o anche diversi. È chiaro che è un disagio per molti, però insomma ce l'abbiamo fatta le altre volte, ce la faremo anche oggi. Se dopo 5 anni di questa proprietà siamo al punto in cui siamo, con la sensazione di essere tornati al via settembre 2020 come al gioco dell'oca, senza mai una crescita e uno step in avanti da un anno all'altro, qual è il senso e l'obiettivo di questa società? Che differenza c'è tra quest'anno e l'anno scorso? Questo è Gianluca, e ovviamente è un messaggio che chiamerà tanti commenti, secondo me, in questo termine, per chi la vede così e per chi non la vede così. Questo è Davidone. Io sinceramente non mi fido per niente del Toro, ma anche se sembra un controsenso, perché non sperare nel bottino pieno nelle due partite? 6 punti, non se ne parla più. PS, penso che però tutte e due le squadre abbiano il terrore di perdere, quindi è probabile che ne esca un pareggio, ci scrive Davidone. Dovremmo avere il nostro primo ospite che vi aspetterà stasera alle 20.30. Intanto oggi, stamattina, è già andato a seguire un evento molto interessante in ottica Parma. Ciao Alberto Dalla Tana.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Facciamo un prologo. Da dove arrivi, Alberto? Dove sei stato?
Stamattina al ridotto del Teatro Regio c'è stato l'evento Parma Legacy. Di fatto è stata presentata la squadra del Parma Legends, squadra ufficiale, perché già esisteva una squadra di Parma Forever con le vecchie glorie. Mi scusino per l'aggettivo vecchia, ma insomma ci siamo capito, in termini prettamente sportivi. Parma Forever di fatto è convogliata, possiamo dire così, in questa Parma Legends. Il presidente Paolo Benecchi, che tanto si era speso per le Parma Legends, insomma stamattina c'erano nomi non da poco al ridotto del Regio, molti saranno anche poi al Tardino oggi a vedere la partita, gente come Fabio Cannavaro, come Dino Baggio, Diego Fuser, Zé Maria, c'era Alberto Di Chiara, poi insomma c'erano tutti quelli che abitano a Parma, Fausto Pizzi, Gigi Apolloni, Sandro Melli, insomma davvero davvero una bella mattinata. Fra tanti ricordi c'era anche Nevio Scala, rievocazione della stagione 95-96, perché oggi il Parma appunto scenderà in campo con la terza maglia, quella ispirata proprio alla divisa Puma del 95-96 con le sfumature giallo-blu sulle maniche.
Allora Alberto, io noto, diciamo, due fili conduttori nelle due correnti di pensiero tra i tifosi che ci scrivono. Una è questa del messaggio di Bart: credo sia necessaria una vittoria stasera per caricare l'ambiente e spegnere le critiche, se ne leggono troppe, tante volte fuori luogo. L'unica cosa che non mi piace sono quei 1000 passaggi tra i 3 difensori. Poi questo è un aspetto tecnico sul quale possiamo discutere. Questo è un discorso, diciamo, più ottimista, anche per spegnere un po' il fuoco della protesta. Altri invece paragonano, come ha scritto l'ascoltatore Gianluca prima, questo avvio di annata a quello del famigerato settembre 2020. Dove ci mettiamo?
Allora, sulla necessità di vincere, nel senso, è molto facile dire che è necessario vincere, ma io guardo l'altra faccia della medaglia, cioè che la stessa cosa la stanno dicendo a Torino, perché il Torino è un po' nella situazione del Parma, se non per quella vittoria ottenuta a Roma con l'unico gol che ha segnato il Torino, quindi un gol a testa fra Parma e Torino, il Toro ha la peggior difesa, Sono allora forse un po' d'accordo con Davidone, che prima scriveva che vedo una partita da pareggio, ma tu mi conosci, io sai che essendo di natura prudente io vedo sempre potenziali pareggi in queste partite, poi fortunatamente non è tutto così ovvio e scontato e quindi tante volte non si concretizzano, però è una partita secondo me dove, sarà banale dirlo, ma è più importante per entrambe non perdere che vincere. Certo, mi si potrà dire che non possiamo pareggiare tutto l'anno, e sono d'accordo anche qui, è proprio qua che bisogna fare secondo me quello step in più. Vedremo se oggi saremo pronti a farlo. Pioli prima della partita col Pisa ha detto la fase di rodaggio deve essere finita, e poi la Fiorentina ha fatto 0-0 col Pisa. Vediamo a che punto è la fase di rodaggio del Parma.
Allora Alberto, i nostri ascoltatori adesso, telespettatori più tardi ti aspettano dalle 20:30 con una puntata particolare di Bar Sport per commentare il match.
Eh sì, una sorta di Bar Sport diretta live in tutti i sensi, commentiamo a caldo proprio dal fischio finale, quindi iniziamo alle 20:30 quando sarà appena finita la partita del Tardini, con Remo Gandolfi, Patrick Fava, Matteo Giavazzoli e tutti i collegamenti dalla sala stampa del Tardini. Ci collegheremo poi anche con Alberto Di Chiara, uno di quelli che ho citato poc'anzi, che sarà in tribuna e ci dirà come l'avrà vista, e poi andremo avanti fino alle 22:30, insomma, con tutti i commenti, i vostri messaggi, tutto quello che ci sarà da dire su questa partita e anche sulla giornata di Serie A, perché sostanzialmente alle 22:30 si sarà completato il quadro di questa quinta giornata.
Grazie Alberto dalla Tana, ciao.
Ciao Marco, grazie, buon lavoro.
Allora, tanti messaggi, perché poi un messaggio chiama l'altro se non ne chiama altri due. Vado nell'ordine, Roberto, non si tratta di essere troppo pessimisti, il problema che hai vinto 3 partite nell'anno solare, il problema quale sarà fate voi. Ah, è vero Roberto, sono d'accordo. Grande programma Alberto la domenica sera, grande Simone che fa i complimenti a Alberto dalla Tana per il rivediamoli calcistico. Pippo, apprezzo questa, non credo che gli abbiano comprato giocatori da lui segnalati, vedi Bernabé con Maresco, Fabregas a Como, difficile impostare un gioco con acquisti fatti a casa, speriamo che trasformi dei possibili brutti anatroccoli in cigni. Questo è un tema, è interessante questo, perché la lista della spesa rispetto magari alle esigenze o di gioco proprio alle richieste precise degli allenatori. Mi spieghi perché si sapeva che ci si giocava allora, questo è Rino, questo è un tema lotta a salvezza. Perché mi spieghi perché si sapeva che si giocava per la salvezza, perché allora non si è preso uno specialista tipo Nicola e non un Carnea di insicuro che ci hanno propinato, quindi ma c'è un progetto diverso e quindi la scelta è stata fatta da questa, insomma è caduta su questa, ecco. L'importante è che Suzuki non prenda gol e mi facciano gol Pellegrini e Bernabé, visto che li ho tutti e tre nel fantacalcio. Questo è Davidone che insomma abbia puntato molto sul Parma, quindi. Ma se stasera non dovessimo vincere, nella prossima contro il Lecce saranno imperativi 3 punti o anche lì l'importante sarà non perdere? Questo invece chi è? Gabriele. Insomma è caldo, è il clima prepartito, in tanti attendono al varco questo Parma. Andiamo a sentire ancora il suo allenatore.
Quando la prestazione magari non è di livello che aspetti, ma riesci anche a avere l'obiettivo raggiunto, sicuramente è una cosa molto positiva. E avere la capacità anche di riuscire a avere l'obiettivo fatto quando non fai perfetto, sicuramente è una cosa, come dicevo, molto molto positiva. Torino, cosa ci aspettiamo? Una squadra forte, una squadra con tanta capacità per pressare alto, aggressiva, intensa, una squadra che anche ha la capacità di verticalizzare molto, molto rapido e con giocatori di tanta qualità, che anche ha la capacità di creare pericolo all'avversario nel gioco diretto. E una squadra con idee chiare, quindi sappiamo della difficoltà della partita e quello che proveremo è a indirizzarla il massimo possibile a quello che vogliamo noi come partita ideale.
Palla in tribuna.
E così le parole di questa, messaggio interessante quello di Beppe, che condivido come sfumature a dare al contesto Parma fino ad oggi, e poi dopo ci si sblocca magari. Beppe scrive: manca la mentalità vincente, ci si accontenta sempre del pareggio e non si cerca mai la vittoria. Questo è un grande limite di questa squadra. Allora, io non so se Parma proprio non cerchi la vittoria. A Cremona a tratti, insomma, ha fatto quello che doveva fare, ma non c'è riuscito. Però, insomma, quella voglia di vincere forte, determinata, così non l'abbiamo vista forse spessissimo da questo inizio di stagione. Credo che possiamo andare con il nostro secondo ospite, che è un classico del lunedì. Ringrazio per la sua disponibilità, è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, ti chiedo di commentare. Sono messaggi, tanti messaggi di preoccupazione o comunque anche un po' di scontento rispetto al cammino che è stato fatto fino adesso, anche se insomma per molti è ancora presto per dare giudizi, e come questo di Beppe che dice: manca la mentalità vincente, ci si accontenta sempre del pareggio e non si cerca mai la vittoria. Questo è un limite di questa squadra. Quanto sei d'accordo e quanto c'è di vero in questa affermazione?
Ma non so se manchi la mentalità vincente o se è l'allenatore sostanzialmente che dà alla squadra un assetto a causa del quale la squadra non è propriamente a trazione offensiva. Proviamo a vedere quanti giocatori portiamo nella metà campo avversaria quando decidiamo realmente di attaccare, quante soluzioni offensive abbiamo davanti. Non so se è una questione di mentalità o è una questione legata ad un assetto di squadra portato avanti appunto dal mister, che forse preferisce per ora non prenderle più che farle, no? I gol. Questo è quello che abbiamo visto fino a questo momento. A Cagliari secondo me è andato un po' diversamente, perché secondo me di opportunità lì ce ne sono state parecchie e non sono state sfruttate. A Cremona sono d'accordo sul fatto che effettivamente la squadra ha creato poco. Però l'avversario che abbiamo affrontato fino adesso imbattuto in campionato ha creato meno di noi, quindi insomma calcio è un po' strano secondo me, quando piano piano, anche quando Ristagno sarà realmente in condizioni ottime, la squadra con lui in campo, spero, il mio un auspicio evidentemente, avrà più soluzioni davanti, avrà più collegamenti tra centrocampo e attacco, e forse anche certe valutazioni, mi auguro, verranno riviste.
Ecco, è una partita, così proviamo a giocare un po' con la formazione, io spicherei, ecco, a meno che non abbia problemi fisici, di vedere Oristagno in campo. È il momento giusto contro il Torino? E se sì, con chi?
Ma io Oristagno lo vedrei sempre in campo, perché unitamente a Bernabé è il giocatore che più di altri ha nelle corde, nei piedi, la qualità per accendere un po' la fantasia dei tifosi, dare soluzioni. Sì, io lo vedrei sempre in campo. A me piacerebbe molto vedere un centrocampo molto muscolare con Keita e Ordóñez, ad esempio, purché Ordóñez cominci a mostrare quella gara argentina che tutti vorremmo che avesse e che credo ha sempre avuto, e quindi presto o tardi dovrà dimostrarla anche qui. Con Ordóñez e Bernabé alle spalle di una punta. So che verrebbe sacrificato o Cutrone o Pellegrino, ma io preferirei giocare con due trequartisti e un attaccante puro, che con cinque, con una linea 5 e due attaccanti, ecco, perché comunque vedo un reparto offensivo un po' scollegato, no? Dalla linea di mediana, giocando in questo modo così. Così chiaro, così pragmatico. Viceversa, ci vuole più fantasia, ci vogliono più giocatori, ripeto, che hanno la capacità di accendere la manovra, la capacità di accelerare la manovra, perché ha quell'imprevedibilità che adesso manca tanto nell'attacco del Parma.
Luca, secondo te mi giochi a fare la formazione, mi provi a dire, c'è qualche variazione secondo te importante rispetto alle ultime gare?
Ma allora, quello che ti dicevo prima era il mio auspicio, però non sono convinto che si inizierà così. Io credo che la formazione sarà bene per i tre centrali difensivi, credo che non ci saranno grossi dubbi, visto che Troy l'abbiamo visto che non è ancora assolutamente pronto, quindi Del Prato, Circati e Ndiaye secondo me saranno i tre centrali, e poi vabbè, l'esterno di destra è un po' un mistero. Io putterei ancora su Anquist, darei una chance ad Ordóñez come interno di sinistra, Bernabé interno di destra, Keita in mezzo, Valere sinistra, e io farei giocare Oristagno con Pellegrino.
Con Pellegrino. E io, guardando il minutaggio di Pellegrino contro lo Spezia, ho sospettato che potrebbe magari riposare un pochino nel primo tempo, però sappiamo anche quanto sia importante per il gioco del Parma la sua presenza, ecco, quindi.
Sì, sì, no, la tua osservazione è assolutamente pertinente, giusta, legittima. È per quello anche che ho pensato che Oristagno possa giocare, perché con lo Spezia non ha giocato un solo minuto. Sì, ci sta, sai, poi entrare nella testa di allenatore non è semplice.
No, noi ci proviamo, ma è difficile.
Ci proviamo, certo, sì, potrebbe puntare su Cutrone e appunto Oristagno. È chiaro che in questo momento Pellegrino è un riferimento davanti, secondo me, molto importante, anche se tante volte palla a terra, combina poco, oltre che difendere molto bene il pallone, lo sappiamo. Però insomma, la soluzione traversone di Valeri per Pellegrino è la soluzione più collaudata, e in questo momento anche quella più conosciuta, più prevedibile, sì, che ormai le difese avversarie conoscono a memoria.
È vero. Qua ho tanti messaggi. E Luca, io intanto ti ringrazio per essere stato con noi. Buona partita a questo punto, buon Parma Torino.
Grazie Marco, grazie mille, un grande abbraccio.
Ciao Luca Ampollini. Leggo tanti messaggi che sono arrivati nel frattempo. Sarò sempre fiducioso di natura, scrive il Cagno, ma veramente paragoniamo il Parma del 2021 con questo? Tutti giocatori di proprietà giovani, molti con ottimi potenziali, sento i soliti pessimisti, ma i risultati sono nella norma, tranne la partita di Cagliari che però non si meritava di perdere. Ricordo che abbiamo giocato 3 partite su 4 fuori casa, al Tarini possiamo vincere con chiunque, ottimismo ragazzi, scrive Lorenzo. La vittoria l'hanno cercata 2 volte, poi si è perso 2-0, poi ti sei accontentato. Rino scrive che vuole tutti e tre, Oristagno, Cutrone, Pellegrino. Allora, questo invece è Daniele. Ho sentito che questa è un carnea di improvvisato che ci hanno propinato dopo 4 partite, quindi sarebbe da esonerare. Ricordo che a Parma non ci andava bene il giovane allenatore Ancelotti, pertanto sotto ci sta tutto, figuriamoci questo Maresca. Poi magari chiediamo anche le dimissioni del presidente per fare dei bei campionati in Serie D, scrive Daniele. Si è accesa la polemica qua sui messaggi. Faccio una piccola sosta e torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Dopo il grande successo di Roma, la mostra che ha incantato migliaia di visitatori arriva a Parma, al Palazzo Tarasconi, dal 27 settembre al 1 febbraio. Salvador Dalì, tra arte e mito, ti guida in un mondo visionario, tra sogni, simboli e follia creativa. Scopri l'universo surreale di uno dei più grandi artisti del Novecento. Salvador Dalì, tra arte e mito, ti aspetta a Parma, al Palazzo Tarasconi, dal 27 settembre al 1 febbraio. Biglietti disponibili su Ticket One.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
In tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci. Allora, lasciatemi spendere 2 parole ai ragazzi della Primavera. I ragazzi di Correns sono veramente bravissimi, in testa alla classifica. Bravi, scrive Davidone. Poi aggiunge: ma siamo sicuri che Oristagno sia davvero questo quasi salvatore della patria? Non lo so, qualche dubbio, anche se è un bravissimo giocatore. Ma non so se sia salvatore della patria, però a livello di qualità, dribbling, fantasia, non è che ci sia molto altro in rosa. Cioè, di gente che salta l'uomo, se non di corsa, in velocità, però in quel caso magari si parla di atletica, ce ne sono pochi altri. Cioè, io condivido quello che ha detto Luca Ampollini, che ci siano Bernabé o Ristagno che a livello tecnico possono fare la differenza, altrimenti è una squadra molto molto ordinata, diligente, quindi così insomma. Allora, spero di sbagliarmi, ma con questo allenatore non si va da nessuna parte, speriamo che resti libero Vanoli, scrive Sandro da Poviglio. Quindi il partito adesso abbiamo Sandro Piovani, se non mi sbaglio, giusto Sandro?
Sì, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ma sei ancora con quelle che abbiamo ribattezzato vecchie glorie?
No, mi hanno cacciato, ma io sono solo vecchio, non sono una gloria, quindi mi hanno espulso dal Reggio. No, scherzo, l'evento è finito, adesso si sta inaugurando il Parma Store, il nuovo store del Parma, in Piazzale Risorgimento, proprio accessibile a prescindere dall'ingresso allo stadio, e quindi un vero e proprio negozio, diciamo, sulla piazza, tanto per dire. E poi finalmente sarà anche calcio giocato, perché poi alla fine questo lunedì credo che sarà importante soprattutto per Parma Torino.
Eh sì. Sei fiducioso?
Ma io sono sempre fiducioso, sempre. Semplicemente perché ho la mia metà tifoso e una mia metà è abbastanza abbondante, quindi diciamo che prende spazio, prende corpo questo sentimento. Poi dopo, se andiamo ad analizzare bene tutto, allora chiaramente diventa un po' più complicato il momento del Parma, un momento complicato per tanti motivi, gli indisponibili, i giocatori a mezzo servizio, cito Djuric che è stato convocato ma non so se effettivamente potrà giocare anche uno scampolo di partita, lo stesso Ristagno che avete citato ieri, questa ha chiaramente detto che si sta facendo un percorso personalizzato per portarlo alla migliore condizione, perché Oristagno è chiaramente, come giustamente dicevi tu, il giocatore che sa saltare l'uomo, ma per farlo deve essere al top della condizione, se no diventa molto prevedibile e fermabile, se mi consenti questo termine. Sì. E quindi insomma è un Parma che deve lottare su molti fronti, su molte difficoltà, e speriamo bene.
Sì, assolutamente. Ti aspetti qualche novità di formazione, Sandro? Secondo te qualche sorpresa?
Ma io l'unica sorpresa che potrei aspettarmi, anzi in realtà sono due. Uno è l'esterno di destra, visto che Bricchi si è messo molto bene in evidenza in Coppa Italia, anche se io ritengo che sia presto lanciarlo nella mischia in una gara così delicata dal primo minuto. E l'altro, magari per cercare di vincerla un po' velocemente, il passare al 3-4-3 o al 3-4-2-1, come dir si voglia, o anche al 3-4-1-2, comunque cambiare leggermente la sistemazione in campo. A dire la verità, già con la Cremonese si è visto qualche volta, quando il Parma attaccava naturalmente, che Bernabé assumeva un ruolo di posizione un po' più avanzata dietro la punta. Chiaramente se lo chiami a questo ruolo giocando normalmente col 3-5-2 deve fare molti chilometri e quindi diventa dispendioso anche per lui, è complicato di conseguenza.
Senti Sandro, l'esperienza insegna, allora ti chiedo, visto che di campionati un pochino ne hai visti, cosa dice questa classifica? Perché oggi se la guardi il Parma è lì all'ultimo posto, quanto vale e quanto ti preoccupa o quanto invece insomma c'è ancora tutto da ribaltare?
Allora, c'è tutto il tempo che si vuole, questo è fin troppo comprensibile perché siamo alla quarta. Mancano 34 partite. Se adesso noi tocchiamo ferro, ma dovessimo fare un filotto di soltanto due vittorie consecutive, saremmo abbondantemente fuori da questi fondali della classifica. Mi preoccupa invece perché nel mondo delle banalità e dei luoghi comuni si dice che ogni partita vale 3 punti. Ma però è effettivamente proprio così, quindi se tu cominci a buttare via un gettone a 3 punti, un altro gettone a 3 punti, e non li metti in classifica, dopo diventa complicato a rincorrere. Quindi ogni tanto un 3 punti sarebbe bene farli, quest'anno l'abbiamo mai fatti. Mi sembra che non ci siamo andati nemmeno vicino. L'unico vero rammarico che io ho vedendo le 4 partite è quello di Cagliari, perché hai creato 5 o 6 occasioni, ma veramente sì, impressionanti, diciamo, incredibili, e non le hai realizzate, e questo mi preoccupa ancora di più, oltre a farmi venire il rammarico, perché i gol nel calcio sarebbe, come diceva un mio vecchio amico allenatore, sarebbe un bel lavoro farli.
Eh sì, all'orizzonte poi c'è la partita con Lecce, tra l'altro con la gara dell'anno scorso da vendicare, che è stata un momento, un crocevia da un certo punto di vista decisivo poi per la stagione, poi seguì l'esonero di Fabio Pecchia. Lì in fondo ci sono ancora comunque la Fiorentina, che di punti ne ha pochini, ne ha 3, lo stesso Torino ne ha 4, la Lazio ne ha 3. Insomma è una zona salvezza ancora ricca di squadre, forse, che sono in maniera inattesa lì dietro.
Sì, e che quindi in maniera attesa è facile che ne escano. E quindi bisogna capire che, come dire, l'imbuto poi per uscire da questa zona si stringe, perché ne esce uno, ne escono 2 e dopo non è che c'è più tanto spazio per uscire. È chiaro che ci sono delle squadre che, cito la Cremonese, hanno, secondo me, anche probabilmente li hanno meritati tutti, ma hanno più punti di quel che ci si aspettava.
Sì, non perde mai la Cremonese.
Esatto, e forse la ritroveremo più avanti, sempre per quello che dicevi prima, che c'è tempo e ci sono tante partite. Però intanto ha messo via 8 punti, è lì, è più vicino alla vetta che alla coda. Se va avanti così, la zona salvezza, se la fermiamo ancora a 32-33 punti anche quest'anno, vorrebbe dire che un quarto del lavoro la Cremonese l'ha già fatto in 4 partite, in 5 partite, quindi perché i numeri poi ti dicono tutto nel calcio alla fine. Io sì, posso darti le opinioni più belle del mondo, ma se poi è un po' come le diete, no? Tu puoi fare tutto quello che, ma se non dimagrisci,
caschiamo lì, dico, caschiamo lì.
Lo dico per esperienza.
Senti, Sandro, sono tutti questi grandi ex che c'erano oggi, ci sono tutti allo stadio poi oggi, anche come amuleti.
Sì, da quello che ho capito dovrebbero esserci tutti, compreso Monica Bertini che ha condotto l'evento, quindi sarà veramente una festa, speriamo che festa sia, ecco, e di più non aggiungerei, sempre per la parte scaramantica che mi appartiene.
Eh sì. Va bene, io ringrazio Sandro Piovani, buon lavoro, buona partita, buon Parma Torino.
Grazie, buon pomeriggio, a dopo.
Allora, intanto mi ha mandato, come la tradizione, la rimettiamo sulla tradizione dell'anno scorso, iniziamo a giocare anche di scaramanzia, la sua formazione, il Brio, Stefano. Potete mandarmela, scrivermela tutti al 333-920-0170. Allora mi manda questo 5-3-2 con Suzuki tra i pali. Lui poi li mette in fila come se avessero i vecchi numeri, col 2 e col 3. Quindi Brisci a destra e Valeri a sinistra, in mezzo alla difesa del Prato, circati in Ndiaye, e in mezzo al campo Keita, Ordoñez e Bernabé. Pellegrino e Oristanio davanti, quindi andrebbe Sørensen in panchina, Cutrone in panchina e soprattutto il debutto anche in campionato di Brisgi dal primo minuto. Vediamo se siete d'accordo su questo aspetto. Adesso un po' di messaggi perché ne sono arrivati tanti mentre parlava Sandro. Questa squadra ha poco coraggio, preferiscono il passaggio indietro piuttosto che cercare di saltare l'uomo, scrive Orlando. I centrocampisti non si inseriscono centralmente, lasciando ai soli attaccanti il compito di attaccare. Comunque sempre forza Parma. Per ora, per quello che ho visto, c'è tanto di vero. Non so, per il discorso del passaggio indietro, il Parma ha tenuto spesso anche il pallone in alcune partite e quindi trovando pochi spazi, vedi la Cremonese, vedi il Cagliari, così. Però quello, lo citava anche Luca Amponini, quanta gente si porta in area ad attaccare è sicuramente un tema. Questo invece... vediamo chi è, Alberto. Sicuramente anche il mister deve migliorare, però se gli attaccanti segnassero, i difensori non si addormentassero, vedi gol contro lo Spezia, le cose andrebbero meglio. Eh sì, perché poi dipendiamo spesso e volentieri dagli episodi. E questo chi è? Ma ci ha scritto anche prima, è il nostro ascoltatore Gabriele. Però criticare questa ad oggi non ha senso, aspettiamo queste due partite in casa e poi si potrà parlare. D'accordo con te Gabriele su questo aspetto. Perché non hanno almeno ridipinto il portone completamente scrostato del nuovo Parma Store? Non lo so, non lo so, lo prendiamo come segnalazione questa che ci arriva da un ascoltatore che non si firma. Quindi rimandiamo, inoltriamo, no? Come si fa con i messaggi. Ho tanti messaggi, beh vado avanti, andiamo dopo con la pubblicità, dopo abbiamo un altro ospite, ma lo sentiamo ovviamente dopo la pubblicità. Queste Bardi, in effetti dopo quattro partite le polemiche sono esagerate, c'è davvero troppo pessimismo, capisco i dubbi ma stiamo esagerando, per questo auspico la vittoria. Ragazzi calmi, l'anno scorso dopo le prime partite eravamo d'Europa, quest'anno siamo già in B, un po' di calma e vedrete che questa verrà fuori e comunque siamo più completi dell'anno scorso. Diego, voi oggi non lo mettereste Benedicak subito con Pellegrino, Marco da Glasgow? Non lo so, no, secondo me, allora, la mia, se stesse bene io farei giocare Oristani dal primo minuto con uno tra Pellegrino e Cutrone. C'è da vedere quanto è stanco Pellegrino e su Benedicak io non l'ho visto in forma straordinaria, ecco, contro lo Spezia, secondo me ha bisogno ancora un po' di rodaggio. Questa è opinione mia, vediamo però cosa ne pensano anche gli altri, potete scriverci sempre al 333 920 0170. Mark, la teoria di Mark dice che guardando la classifica manca una squadra che occupi la casella dei 5 punti, quindi o Parma o Genoa vincono o il Toro pareggia, quindi se il Toro pareggia pareggia anche il Parma, quindi metti un X, uno X per il Parma e il Genoa vince. Vabbè Mark, è una teoria un po' contorta perché hai detto un po' tutto un po' niente, però vediamo che sia il Parma, no, occuparlo la casella dei 5 punti, perché effettivamente è scoperta. Ce ne sono altre, c'è anche quella no, gli 8 no, mi hai preso poi con sto giochetto. In generale i tifosi sono troppo focalizzati sulla prima squadra maschile nel giudicare la società, bisogna valutare il grande investimento molto importante per il territorio dalle giovanili al femminile, opportunità per tanti ragazzi e posti di lavoro. Poi è lecito sperare in risultati migliori in A, ma le valutazioni vanno fatte sempre con equilibrio. Questo è Daniela, nostro amico Luca che ci scrive. Sì Luca, sono tornato, sono qui, sono in radio. Rino, poi mi fermo, per quel che si vede riguardo allenatore, poi questo ne vince tre e diventa Dio, scrive Rino. Quello lì, infatti, dai, infatti bisogna avere dopo quattro partite un po' di equilibrio, sempre secondo me con un'onestà intellettuale che permetta di criticare. Poi le critiche ci possono stare, se sei ultimo e hai due punti, insomma non è che tutte le cose vadano bene, stiano girando per il meglio, quindi quello è. Allora ci fermiamo qualche istante e poi andiamo a sentire anche in casa Toro.
Palla in tribuna.
È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo Van, Traffic Van e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi in motorizzazione diesel e e-tech electric. A settembre gamma Renault veicoli commerciali da 16.900 euro, IVA immessa su strada escluse in caso di ritiro o rottamazione, solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Radio Parma, la musica che ami.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci la parte finale di Palla in tribuna, un po' di messaggi in attesa, dopo li andiamo a leggere, però abbiamo un ospite che è l'inviato della stampa di Torino per la partita di questa sera, a seguire Parma-Torino è Gianluca Odenino. Ciao Gianluca!
Buongiorno, ciao Marco!
Ciao, grazie per essere qui con noi e ovviamente la prima domanda è ti chiedo che Toro troverà il Parma, perché mi sembra una squadra, almeno vista da lontano come siamo noi, difficile da leggere, perché di punti ne ha pochini e non so se a livello di prestazioni sia valso questa classifica.
Ma guarda, è difficile da leggere anche per noi che siamo tutti i giorni al loro fianco, nel senso che è un Toro che cambia pelle continuamente, non ha ancora trovato un modulo di riferimento, ha cambiato molto sul mercato, non solo perché c'è un nuovo allenatore come Marco Baroni, ma proprio perché ha rivoluzionato la squadra, solo che molti giocatori sono arrivati, come dire, nei giorni finali, e da un Toro che era partito per fare un 4-2-3-1 molto offensivo, ha ripiegato su un 4-3-3 e ora sta giocando con un 3-4-2-1 che a volte diventa anche 3-5-2. Quindi c'è, diciamo, tanta confusione tattica, e un Toro che sembra quasi in una fase di precampionato, no? Quando sperimenti i giocatori, posizioni diverse, cerchi di capire cosa funziona, cosa non funziona, ed è un Toro che quindi ha tanti dubbi, segna pochissimo, un gol in 4 partite come il Parma, quindi diciamo che sono le due squadre peggiori da quel punto di vista della realizzazione offensiva. Ed è un Toro che però bisogna di rilanciarsi, perché con questo solo gol è riuscito a ottenere 4 punti, quindi sicuramente ottimo bottino, però ha incassato le sconfitte pesanti di San Siro al debutto contro l'Inter 5-0, ha perso l'ultimo in campionato contro l'Atalanta a Torino 3-0 regalando praticamente 3 gol in 8 minuti, è vero che ha passato il turno in Coppa Italia, ma anche lì ha sofferto contro un Pisa che era in 10 con tante riserve, tanti ragazzini, quindi non ha fatto una bella impressione, per cui è un Toro che sta cercando ancora un'identità, ha bisogno di vincere anche per uscire da questa crisi che l'ha colpito e quindi è una partita delicatissima oggi per il Granata.
E c'è anche un contesto, mi sembra, complesso tra tifosi e società poi sullo sfondo.
Sì, è un rapporto rotto da tempo, è una contestazione che va avanti da un anno, più di un anno, e che ha ripreso con ancora più vigore con questo inizio di campionato assolutamente negativo. Quindi ci sono state marce di protesta, sciopero del tifo allo stadio, nei confronti del presidente Cairo e anche nei confronti dei giocatori, perché il 5-0 di San Siro alla prima di campionato ha comunque lasciato il segno. Quindi è un ambiente non facile, Baroni sta cercando di anche pubblicamente dire: noi siamo in debito con i tifosi, quindi dobbiamo riconquistarli, e credo, vedremo se magari oggi giocando lontano da Torino, con pressioni diverse, magari se il Torino riuscirà a fare una partita diversa. A Roma c'è riuscito perché ha vinto 1-0, un risultato anche sorprendente considerando dove la Roma adesso in questo momento in classifica e cosa ha espresso, e quindi è un Toro che cerca continuità, cerca anche un po' di pace ambientale, però la sensazione è che il rapporto tra Cairo e tifosi sia rotto, difficilmente recuperabile.
Ti posso chiedere, mi provi a aiutare a capire chi gioca nel Toro? So che non è facile da quello che mi hai detto, visto le rotazioni.
giusto. No, guarda, tendenzialmente quello che ha provato in questi giorni, e che quindi dovremmo vedere appunto alle 18.30 al Tardini, è un 3-4-2-1 con Israel in porta, e una difesa 3 con Coco, Maripan e Ismaili. Poi sulle due fasce dovrebbero giocare Pedersen a destra, e poi c'è un ballottaggio tra Biraghi e Nkunku sulla sinistra, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Aslani e Casadei, e poi Ngonghe, Vlasic a sostegno di Simeone, un tridente un po' scuro, ecco, quindi diciamo che sono tre attaccanti, ma che poi danno una, soprattutto Ngonghe e Vlasic danno anche una mano al centrocampo, quindi diciamo che sulla carta un 3-4-2-1 che può diventare anche 5-4-1 quando in fase non offensiva, quindi quando non c'è possesso palla. Per cui un Toro che cerca di proteggersi, di velocizzare, verticalizzare il più possibile, ha in Simeone secondo me un attaccante molto pericoloso e forse quello più datore in questo momento, è quello che ha fatto finora meglio, non soltanto l'unico gol del Toro, e quindi questo dovrebbe essere, diciamo, l'impianto tattico dei Granata.
E ci scriveva un ascoltatore, un tempo si diceva, è una nota più in generale sul campionato, la squadra rivelazione, un tempo si diceva il C puntini puntini di Sacchi, oggi direi il C puntini puntini della Cremonese, senza voler ovviamente togliere nulla al lavoro che sta facendo Nicola col suo staff. È uno degli highlights di questo campionato, l'avvio della Cremonese che non perde mai.
La Cremonese, e questo bisogna fare i meriti, bisogna dare i meriti a Davide Nicola, che peraltro a Torino conosciamo bene, non soltanto perché ha già giocato, ma anche salvato il Toro in un campionato molto molto difficile. Ecco, io credo che sia una squadra che magari non avrà grandi qualità, però sicuramente un grande spirito, un'ottima organizzazione di gioco, e quindi secondo me farà un buon campionato. Non credo quindi competerà per le coppe, evidentemente, anche se in questo momento è molto alto in classifica e ha battuto anche il Milan a San Siro alla prima, quindi ha fatto subito il botto. Però è una squadra ben organizzata, con anche la giusta esperienza e con un allenatore che secondo me è proprio bravo. Io da tempo sostengo che dovrebbe vincere una panchina d'oro per quello che ha saputo fare, sì, tra Crotone, Genoa, le salvezze che ha saputo ottenere anche all'Empoli. Quindi è veramente un allenatore che magari non si prende la copertina, magari non è straniero e quindi vale meno di altri, però è bravo, e quindi la Cremonese è un bell'esempio. Però devo dirti, se no, non per fare, come dire, un atto di favore ai padroni di casa, a me questo Parma incuriosisce molto.
Era la mia prossima domanda, guarda, ti chiedevo
l'ho bruciata.
No, ma mi piace lo spunto, vai.
Mi incuriosisce molto perché è una squadra molto giovane e ha avuto il coraggio di puntare su un allenatore giovanissimo, e infatti oggi faceva molto effetto pensare che si sfidano uno degli allenatori più anziani esperti della Serie A come Baroni e un allenatore debuttante o quasi come questa. E vedremo, secondo me è anche una sfida proprio generazionale, e quindi sono curioso di vedere cosa uscirà fuori dal Tardini stasera.
Ultimissima, un commento più in generale per il campionato, che vede adesso un trio in testa: Milan, Napoli e Roma, e tutte hanno perso una partita. L'unica imbattuta invece insegue ed è la Juventus, che però negli ultimi giorni un po' di critiche se le prese. Cosa sta succedendo?
La Juventus secondo me è una situazione complessa, perché ha una squadra che sicuramente ha trovato una quadra, ma che non è ancora all'altezza dell'Inter o del Napoli, che, come dire, sono secondo me le favorite naturali per lo scudetto. Ha l'obbligo di competere per lo scudetto, per la storia, per quello che è, perché comunque nel motto, quando tu dici quanto sarà la vittoria, quindi quello conta. Sì. Tudor è un allenatore che ha saputo dare equilibrio, è un allenatore che conosce la Juve, quindi sa come muoversi, però anche lui, come dire, ha dei limiti anche nella rosa. E secondo me ha fatto anche delle scelte tattiche nell'ultima partita non chiarissime, quindi probabilmente ha pagato anche da quel punto di vista. E poi secondo me sulla Juventus c'è la grande incognita, come per l'Inter, quella dell'aver giocato il mondiale per club, che comunque è una cosa nuova, può toccare anche quel che è stata la preparazione, il rendimento dei giocatori lungo l'anno, quindi c'è un po' un'incognita fisica per Juve e Inter. All'Inter aggiungo anche un'incognita di livello mentale dopo il contraccolpo dell'anno scorso, no? Passare da potenziali triplete ai zero titoli, a un allenatore che se ne va in quel modo. E quindi vedremo, si possono inserire altre squadre. Il Milan ha dimostrato, ha il vantaggio di non fare le coppe e ha il vantaggio di avere Allegri, che secondo me è un allenatore preparato, capace, e lo sta dimostrando. Quindi ieri si è vista una bella partita, il Milan ha fatto una bella vittoria, però Napoli non è fuori dai conti dello scudetto, anzi direi che c'è dentro pienamente.
Grazie Gianluca e buon Parma Torino. Gianluca Odenino, La Stampa di Torino, grazie ancora.
Grazie a voi, ciao Marco.
Ciao. E ci si vede allo stadio. Adesso chiudo con tanti messaggi che ci sono arrivati e proseguo il discorso con questo Davidone. Io direi che il poco coraggio nello spingere detto dal tuo precedente ascoltatore è sicuramente dovuto ai contropiedi presi sino ad adesso. Speriamo che stasera al VAR non ci sia qualcuno che ha fatto bisboccia ieri, perché cose strane in questa giornata di campionato se ne sono viste tante. Sì, non è stata una giornata felicissima. Sentire Sandro Piovani mi è venuto un po' di pessimismo, un gran pessimismo. Dai, su, ottimisti, andiamo avanti, siamo all'inizio, scrive Milena. Ma io non l'ho sentito così pessimista, Sandro, sulla partita, ecco, non so. Qui invece, adesso arrivo anche da Stefano, Ciao D'Antonio, anche se la classifica è abbastanza ansiogena, si ha bisogno oggi di una partita convincente, anche se non si dovesse vincere. Ecco, questa è una lente dalla quale guardare la partita interessante, è quella che non ci sia solo il discorso dei punti, ma visto che siamo all'inizio, serve anche una prestazione per saper di poter fare la prestazione. Allora, questo è Stefano. Ciao Stefano. Allora, a mio avviso il problema del Parma è che oggi Ad oggi per fare gol non abbiamo alternativa al cross per Pellegrino. Se e quando Ristagno sarà al top, credo che rappresenterà un'opzione da percorrere, dato che è uno dei pochissimi in grado di saltare l'uomo sulla tecnica o non sulla corsa. Fino ad allora calma e gesso, e speriamo negli episodi favorevoli, dato che sono quasi sempre decisivi. Mi sembra una lettura molto lucida questa della situazione. Ogni tanto ci aiutate anche un po' a fare tirare le fila del discorso, anche perché quando ci avviciniamo a fine puntata c'è bisogno di una di sintesi. Quindi Stefano, secondo me, ha tirato fuori un discorso importante che forse avevo sfiorato prima. Nell'assenza di giocatori con tanta qualità che saltino l'uomo, che facciano le giocate, che creino anche dalla calma piatta un episodio, per il Parma una delle opzioni, se non l'unica, è il cross per Pellegrino. Però serve anche altro per far gol, quindi insomma bisogna stare ancora molto accorti anche nei giudizi. Vediamo un po' invece Mick, vediamo di sfatiare l'abilità di resuscitatori di squadre in crisi, come è successo negli ultimi anni. Mick, è successo un po' di volte negli ultimi anni, quindi questo è un altro tema. Intanto sto seguendo anche l'evento del Teatro Regio per quanto riguarda il discorso delle Legends. Ha parlato Cherubini, ha detto un'occasione per ricompattare l'ambiente, ha detto questa per la partita di oggi. Non so se si sia parlato di ricompattare, perché in questo momento non vedo un ambiente diviso, anzi assolutamente noi abbiamo avuto il sostegno della nostra tifoseria, forse mai come in questo momento. A Cremona abbiamo fatto il record, c'è stata la trasferta con maggiore partecipazione, respiriamo un'area di sostegno, quindi non è l'occasione di ricompattare, è l'occasione di continuare a partire per un percorso insieme. Questo Cherubini sulla partita odierna. Vado da Mick, che ha parlato dei suscitatori. Rino mi ha mandato una foto. Sandro Mite non si discute, non vedo l'ora che torni Ondrejka, sperando che sia quello dell'ultima partita che abbiamo visto con lui, scrive Davidone. Per quanto riguarda i rientri, siamo mai in chiusura. 333-92-00170 per gli ultimi messaggi. Scorro ancora le parole di Cherubini, che parla dell'arrivo di Kyle Kraus, che oggi è a Parma, quindi per vedere la partita. Il presidente è atterrato da poco a Parma, quindi quasi in tempo reale. È un grande stimolo per i ragazzi, perché quando lui è allo stadio vive in maniera molto intensa anche il pre-gara, tutta la squadra. Non capita molto spesso di averlo allo stadio, e quando ce l'abbiamo di solito è un valore aggiunto. Spero che lo sia anche oggi. Così Cherubini sulla presenza di Kraus allo stadio. Noi ci fermiamo qui, ma tra poche ore riparte la diretta 18:15, la radiocronaca con Alberto Rugolotto. E vi ricordo che appena finisce la partita poi andiamo in onda su 12 TV Parma. Alberto Dalla Tana vi aspetta per una puntata speciale di Bar Sport. Grazie a Simonetta Collini per la regia, la guida quest'oggi. Grazie a voi che ci avete scritto e seguito. Buon pomeriggio, buon Parma Torino.